Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
AEW Italian Podcast presenta Elite Friday. Ogni venerdì mattina alle 9, un podcast in italiano dedicato alla All Elite Wrestling.
Benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con Elite Friday. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Oggi, da una postazione di fortuna, abbiamo qualche problema tecnico, ma noi indefessi andiamo avanti a parlare di AEW Dynamite. Sono 127 settimane consecutive che siamo qua, non abbiamo intenzione di fermarci, parlo al plurale oggi, ancora di più al plurale. Di fianco a me, come sempre, abbiamo il fedelissimo Fabrizio. Ciao Fabri, benvenuto.
Ciao Stefano, grazie mille. Ormai sono diventato un segugio quasi, come stessa qua.
Sì, assolutamente, assolutamente. Sotto di noi invece, Darman Forte, appunto perché ho avuto dei problemi tecnici, ma a quanto pare abbiamo capito che i problemi tecnici potrebbero non essere derivanti dalla mia postazione, ma in generale dal programma che utilizziamo, per mia postazione essere soltanto una vecchia carretta che ha bisogno di un po' di revisione. Sotto di noi, dicevamo, è venuto a darci manforte Leonardo, ormai questa settimana sei stato con noi sempre.
Buonasera a tutti, buonasera.
Ecco, mi sei arrivato un po' in ritardo, ma a questo punto è tutta colpa di StreamYard, insomma. Colpa di StreamYard perché? Sì. Perché noi registriamo questo podcast live tutti i giovedì alle 21.30 sul canale Twitch del Lato Vero del Ring. Trovate tutto ovviamente in descrizione, potete venirci a trovare il giovedì per parlare con noi di quanto vediamo a Dynamite. Noi poi abbiamo un'interazione con la chat.
Si è già bloccato mezzo secondo.
Andiamo molto bene.
Vai pure avanti.
Benissimo. E dicevo,
non te o io, proprio la trasmissione.
Cioè, siamo live su Twitch se riusciamo anche oggi. Quindi potete venirci a trovare tutti i giovedì sul Lato Vero del Ring. Trovate il link in descrizione. Ovviamente poi ci potete recuperare su YouTube. YouTube è un posto interessante nel quale stiamo scalando pian pianino questa grossa montagna che arriverà a 1000 iscritti. Siamo a 981 nel momento in cui stiamo registrando questa trasmissione. Se voi state guardando, state fruendo dei nostri contenuti e non siete ancora iscritti, vi basta veramente poco, nel giro di mezzo secondo cliccate su iscriviti. Se volete potete cliccare sulla campanella per avere in anteprima, appena escono i video, ovviamente notizie di noi. E chiaramente sapete che all'interno del nostro canale YouTube ci sono tantissimi contenuti, alcuni sono già tornati anche dopo la pausa delle vacanze natalizie, alcuni invece stanno ritornando, quindi pian pianino ritorneremo a regime e quello che abbiamo in serbo per voi sono ovviamente tanti contenuti, più o meno una media di un contenuto al giorno. Direi che è un bel canale che cerca di muoversi molto bene, così come cerca di muoversi molto bene il nostro gruppo Telegram. Anche lì trovate nella descrizione di ogni nostro video, nelle info box, tutti i link necessari per accedere, completamente gratuito. Stiamo molto bene, siamo 175 persone circa, ogni tanto entra qualche bot, ma noi lo buttiamo via senza nessun problema. I bot che ci dicono investi, dammi dei soldi, vedrai quanti te ne darò indietro, di solito li buttiamo via subito. Ovviamente è così. Ma siamo qui per parlare di Dynamite, quindi bando alle ciance e cominciamo subito col fare una chiacchierata, perché ovviamente è quello che viene fatto in apertura di questa trasmissione. La trasmissione non parte con un match, ma parte con Adam Cole. Adam Cole che si presenta a Dynamite con i Red Dragon e praticamente è al centro di questa disputa quasi amorosa tra i Red Dragon e gli Young Bucks, con le due fazioni nemiche tra loro, ma entrambe amiche di Adam Cole. E Adam Cole dice: caspita, ma questo è bello, perché c'è competizione, perché entrambi volete arrivare alle cinture, perché avete già combattuto, ma siete amici, e poi ci sono io qua in mezzo. Tante cose bellissime, meravigliose, sembra tutto fantastico, tranne un piccolo fatto, cioè che agli Young Bucks questa cosa comincia a non essere molto chiara, e poi Adam Cole cita come altra fazione che si comporta invece in un modo diverso e irritante, secondo lui, cioè i Best Friends. Questi arrivano, ovviamente i Best Friends non sono soltanto quattro uomini, ma dato che abbiamo risposto a una domanda anche martedì nella nostra edizione live del So Called Mailbag, c'è anche una ragazza, e c'è Chris Statlander, la quale si presenta davanti ad Adam Cole dopo che il ring era stato ripulito dai vari membri delle due fazioni, ma viene attaccata da Britt Baker. Britt Baker, lo sappiamo, da anni compagna di Adam Cole, per anni è stata una compagna a distanza nel mondo del wrestling, quando lei era in AEW e Adam Cole era ad NXT. Da quando lui è tornato, praticamente il primo promo che ha fatto l'ha fatto mettendo il puntino sulle i, dicendo sapete che io sto con Britt Baker, e ora questa cosa è diventata addirittura l'annuncio di un match, diciamo un 2 contro 2, una stipulazione che potrebbe essere interessante, ma purtroppo come la faranno, vi spiegherà Fabrizio, non è esattamente come ci piace vedere questo genere di match, però vedremo mercoledì a Dynamite un'altra resa dei conti tra Best Friends e Adam Cole, in questo caso, perché in questo caso è proprio solo Adam Cole, quindi Adam Cole e Britt Baker affronteranno Orange Cassidy e Chris Statlander. Fabri, cosa mancherà da questo match? Come ti è sembrato questo segmento e cosa ti è piaciuto?
Segmento è stato abbastanza buono e non mi aspettavo la parte Britt Baker, nonostante comunque, perché non fa parte comunque dell'elite Britt Baker, a prescindere che sia la fidanzata di Adam Cole e a prescindere anche dal discorso che Adam Cole ora sembra un po' più con i Red Dragons. E quindi questa cosa un pochettino si vede positivamente. Il problema però poi andrà a fare l'intergender match di coppia, è che purtroppo vediamo Britt Baker contro Statlander e Adam Cole contro Cassidy. Cioè, praticamente è come non fare un intergender match. Cioè, detto proprio, se si chiama intergender un motivo ci sarà. Così, tanto per magari dovresti smischiarli, come succede dove usano molto spesso fare match misti. Anche perché forse molto probabilmente lo chiamerebbero mixed tag team match, vado a presumere. Magari con intergender intendono così.
No, lo chiamano proprio mixed tag team match, quindi non è esattamente un intergender, tranne che nell'avere lì le due persone di sesso opposto, ma nient'altro.
E quindi non saprò, effettivamente non so, cioè mi stupirei in positivo se invece poi l'incontro si rivelasse normale, con un 2 contro 2 normalissimo. Faccio fatica a pensarlo visto gli ultimi che abbiamo visto, e poi mai dire mai.
Assolutamente sì. Leo, tu invece questo segmento cosa hai pensato? Dato che comunque anche tu, seguendo magari il Messico, hai già avuto modo di vedere veramente incontri misti nel vero senso della parola, però questo non toglie, dato che è una cosa che vedremo la prossima settimana, che ci sia stato un segmento che si può commentare anche al di là di quello. Quindi come ti è sembrato e la tua opinione?
Allora, il segmento è stato sicuramente interessante. Hanno messo un po' di pepe a un discorso che magari poteva essere molto sciapo, perché i Red Dragon più i Bucks che vanno contro i Best Friends mi sembra abbastanza... morte certa per i Best Friends. Invece hanno messo qualcosa in più, regalando magari, sicuramente finirà allo stesso modo con i Best Friends che soccombono, però almeno hanno aggiunto qualcosa di interessante. Inoltre spero che facciano un match misto vero, anche perché i quattro contendenti di settimana prossima sono sicuramente quattro wrestler che si prestano molto bene al match misto, perché anche Orange Cassidy, venendo dall'indie più profondo, ha sempre fatto match intergender piuttosto che misti, e quindi l'unica un pochino più vergine è la Britt Baker, però la Britt Baker quando viene trasportata è di fianco a uno che insomma via qualche esperienza ce l'ha a tutto tondo sul ring, non credo abbia molti problemi.
Tra l'altro l'ultimo intergender match di Cassidy che mi ricordo, poi magari da parte degli altri, era contro Priscilla Kelly, con lui vestito da Priscilla Kelly, Priscilla Kelly vestito da lui.
Sì. Ce n'era un altro molto interessante contro Kylie Ray.
Sì, un altro che ha fatto lui e Session Mott Martina contro Brian Cage e Jordan Grace. Quindi diciamo due grossi contro due più comedy, però è stato divertente quel match. Della Beyond, quindi è recuperabile su YouTube tranquillamente.
Bene, no, sono curioso di vedere un po' come andrà. Sono curioso anche perché comunque sì, poteva diventare un po' stantia la storia. L'ennesimo match tra l'Elite e i Best Friend, invece in questo modo, dai, hanno provato a mettere qualcosa di diverso.
Marco che chiede se Britt Baker contro Statlander può essere per il titolo a Beach Break.
Abbastanza probabile.
I ranking sono azzerati, quindi potenzialmente ora tutti possono essere sfidanti.
No, tra l'altro è molto probabile anche perché io, parentesi, vedo Chris Statlander che schiena Britt Baker in questo match. Cioè, proprio se devo dare un giudizio così, no, un pronostico rapido, ci vedo la Statlander che schiena Britt Baker, quindi è chiaro, le due si sono anche un po' battibeccate in qualche modo. È vero anche un discorso molto importante, che al momento Statlander sta facendo una mini faida contro Lila Hirsch. La faida contro Lila Hirsch potrebbe essere un po' più importante del previsto, dato che credo che vogliono un attimino mettere luce un po' su Lila, la quale è stata anche ospite dell'Unrestricted di oggi, e che quindi vi racconterò io la prossima settimana, giovedì prossimo, su Beyond AEW. Questa settimana vi ho raccontato Alex Abrahantes, e la prossima settimana vi racconterò Lila Hirsch, della sua infanzia e del suo approdo al wrestling, del suo approdo alla All Elite, insomma un po' di cose interessanti. Lila Hirsch l'hanno un po' inserita in alcune storyline nel podcast, che abbiano in mente di farle fare qualcosina è assolutamente probabile. Poi cosa le faranno fare? Non la mandano per un titolo, state tranquilli, però appunto una Statlander che magari ha bisogno di aggiungere un paio di match per il ranking potrebbe farsi due vittorie, una o due vittorie contro Lila Hirsch in una mini faida, anche per far vedere se che riesce a guidare un po' una faida. Vediamo, lo scopriamo assolutamente a breve, anche perché venerdì ci sarà una
si può dire il 3 contro 3.
Esatto.
Lei, Velvet
fanno
Sky,
una Six Women.
Sì, Six Women. Sì. Lei, Velvet Sky e le Lauders insieme.
No, Red Velvet, non Velvet
Red
Sky.
Red Velvet, sì, magari Velvet Sky, Red Velvet.
Sì. E Red Velvet che peraltro lì in mezzo è assolutamente quel di più che ci racconta un po' com'è, chi è Red Velvet, no? È lì in mezzo, ma un po' un di più. In generale, nella divisione femminile della All Elite è così, però vabbè, c'è posto per tutti e ci mancherebbe altro, non sto qua a dire. Quindi sì, vedo molto probabile il discorso che Statlander vada contro Britt Baker. Tra l'altro, Leo, è anche un match che potrebbe anche piacerti, no? Statlander contro Britt Baker.
Oh, a me è piaciuto un sacco quello di All Out, figuriamoci se mi piace questo nuovo.
Potrebbe essere interessante, potrebbero tenere in caldo il posto per un pay per view con Ruby Soho, che invece va a fare ciò che molto probabilmente era scritto nel suo destino fin da quando è arrivata. Lo capiamo comunque
però,
a brevissimo.
Se poi la Statlander dovesse andare contro Britt Baker per il titolo, non... perché la Statlander è tra quelle che prima o poi si merita il titolo. E va da presumere che adesso perderebbe con la Baker, non va a toglierle il titolo. E quindi sarebbe tra quelle che restano poi sempre con la bocca asciutta. Quindi non sono sicuro che la mettano.
Allora, ti dico ni, per il fatto che sai che loro quando hanno un campione face costruiscono un sacco gli heal e viceversa. E dato che la prossima campionessa sarà face, verosimilmente, dopo Britt Baker, avranno tutto il tempo per rimettere a posto una Statlander che comunque, parliamoci chiaro, ha delle lacune sul ring, È bravina, ma non è più che bravina, non stiamo parlando di un
Sì.
fenomeno a lottare, quindi se anche si fa un anno in più a gavettare, non so se si può usare il termine gavettare se esiste, comunque a farsi la gavetta, non è un problema così grosso, cioè da un punto di vista strutturale c'è, da un punto di vista atletico c'è, le manca qualcosina in ring, lo sta mettendo a fuoco. Fabri, io, cioè, comunque noi ne parliamo abbastanza di chi sta salendo, forse lei è una di quelle che citiamo troppo poco, che comunque sta
Sì,
migliorando, no?
mancherebbe, ma lei infatti sotto quelle brave brave c'è lei, Britt Baker, Tay Conti al momento, è come cosa in Italia.
Ecco un'altra runner-up tra i conti che non è male lei al momento, stanno cercando di gestirla al meglio, speriamo
La
bene,
nuova cosa
evidentemente.
pensate andrà a fare? La nuova quale, Johnny?
Forse Mercedes Martinez.
Mercedes Martinez, intendi? Al momento è impegnata con Thunder Rosa, se intendi lei, e poi vediamo. Correggimi.
Probabile, probabile. C'è anche, io penso che metteranno a sotto contratto anche Sky Blue.
E ormai sembrerebbe di sì. Sì, la Martinez, dicevo, ok. Sì, ormai sembrerebbe di
Sì.
sì. Sempre lì. E poi appunto l'hanno aggiunta, la metteranno in un incontro anche, quindi, piano piano.
Allora, la Martinez, tutto quello che diremo su Lance Archer va bene anche per Mercedes Martinez. Ti do questo spoiler.
Esatto,
È
ma
uno
perché è il suo
spoiler, quindi.
compito? Perché è il suo compito? Cioè, deve fare così. E
Sì. Che poi è
nessuno
un
grida lo scandalo.
compito,
E nessuno grida lo
esatto,
scandalo se invece
è
vince.
un
Cioè, non.
compito che è quello che ha Serena Deeb, ma ne parleremo quando parleremo della rovina del ginocchio di Hikaru Shida. Insomma, pian piano, ragazzi, arriviamo dappertutto. Ora, voltando pagina, arriviamo al primo match vero e proprio della serata. E io so che qua ci sarà un minimo di differenza di giudizio per quanto mi riguarda, quanto riguarda Fabrizio. Perché Wardlow è stato battuto da CM Punk. E com'è andata? Avete visto tutti come ha funzionato questa cosa? Ha funzionato così che Wardlow ha cominciato a fare un match normale contro CM Punk, senza momenti di dominanza assoluta, fino a quando è riuscito poi a connettere la prima powerbomb. Da quando è riuscito a connettere la prima powerbomb, da lì sostanzialmente ha cominciato a fare powerbomb a destra e a manca a CM Punk. Io ne ho contate 7, se non sbaglio, compresa quella sul
8 in
tavolo,
totale,
forse 8.
8 col tavolo.
Esatto. Quindi, insomma, sono tante, sono tante. È vero che se ne fai 5 a un jobber, cioè parliamo proprio esattamente come quando parliamo della Crossroads di Rhodes qua, di Cody Rhodes. Quando ne fai tre di Crossroads per vincere, è normale che la prossima volta ne fai una e quello chiunque ti esce dal pin, no? Se ne fai 5 a un jobber, non puoi farne 5 a CM Punk. Ma come ottima narrazione c'è stato il fatto che Wardlow ha vinto contro CM Punk, ma non vinto. Ha dominato CM Punk, stava per metterlo, anzi lo ha messo a terra, gli ha messo un piede sul petto, stava per contarlo tra l'arbitro e MJF gli dice no, non basta. Ora, noi sappiamo che un MJF avrebbe avuto lo stesso risultato, cioè cercare di distruggere Punk con vittorie di Wardlow. E poi altre powerbomb dopo il conto di tre. Ma non lo fa. Non lo fa perché deve portare avanti un'altra faida. E io, onestamente, per quanto non mi piaccia vedere spammata la powerbomb così, per quanto non mi piaccia vedere questa situazione che comunque mi ricorda delle situazioni che MJF ha già vissuto all'interno delle sue storyline, le sue storyline al momento sono tutte abbastanza simili. quando è lui a tenere in mano il pallino della questione, sta di fatto che ha funzionato. Ha funzionato ed è stata molto, molto, molto più utile alla sua faida interna con Wardlow che a CM Punk, il quale, sì, ha vinto, si è portato a casa la vittoria rubando, come volete voi, però è anche vero che si è messo davvero a servizio di Wardlow, perché sembrava morto CM Punk e doveva sembrare morto. Quindi da gran professionista, qua bisogna dirlo senza paura, l'abbiamo visto, e abbiamo visto fare una cosa importante a favore di storyline.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Fabri, il tuo giudizio?
Allora, parto dalla fine. A favore di storyline, mi ha ricordato le due volte che Undertaker è stato massacrato da Great Khali e da Kozlov. Tale quale, né più né meno. Anche proprio per la differenza comunque di personaggi, uno importante, cosa l'altro ancora da nascere. Problema del segmento è stato, poi comunque unisco anche la parte dove poi ha detto di Shawn Spears, perché tanto è stato un segmentino quello. Il problema del segmento è stato che, perlomeno per quanto mi riguarda, alla seconda powerbomb io mi stavo aspettando già dalla seconda in poi lo schienamento di Punk tramite roll-up, in ogni caso, poi come è stato effettivamente. Poi, vabbè, le powerbomb sono diventate 8, quindi già compresa quella sul tavolo, eccetera. E, ok, sei Punk, però di fatto sei uscito da 8 powerbomb. Cioè, un minimo di credibilità me la devi dare, cioè, punto, perché comunque 8 power, da uno grosso, si va a immaginare che le powerbomb comunque le fai anche molto forte. Secondo me il segmento riusciva molto meglio se, pur dominando World, e non mi è piaciuto il dominio di World, però te lo do lì a rispetto per Punk come all'epoca avevo rispettato Undertaker, quindi niente da dire verso Punk. Magari poteva fargli le 4 powerbomb, una cosa del genere, 5, quante sono state, proprio anche quando MJF gli ha detto di togliersi dallo schienamento, di non schienarlo, poteva prendere, lo lasciava per terra, usciva, Punk vinceva per count out, e la faida con MJF era tale quale, mettendola in binari un po' diversi, perché così è uscito fuori Wardlow, che sappiamo che è sopravvalutato, cioè, ma lo sappiamo, cioè, non si pone il problema, anche perché appunto non ha fatto, che ne so, con Matt Sydal, che l'ha già battuto, hai fatto un lavoro del genere contro Punk. Se fai un lavoro del genere contro Punk, mi vado ad immaginare che la prima faida che avrai contro un qualsiasi avversario, ma molto forte, non contro già un upper main event, lo devi devastare per forza, cioè hai devastato CM Punk e non, cioè, l'hai praticamente squasciato, escluso all'inizio, proprio non sei riuscito a prenderlo sul paletto mentre gli ha fatto la ginocchiata, da lì poi è finita. Dovevano gestirlo meglio il segmento, va bene, propedeutica la storyline, però ho detto già una cosa, che magari Wardlow se ne va perché è incazzato, perché MJF gli dice no, allora va bene, basta, prendo, vado via, perdo per squalifica o per count out che sia, e chi se ne frega, poi con Punk te l'arrangi te. Ci si arrivava anche in maniera diversa, senza... E comunque quel piede, te l'ho detto, mi ha fatto tanto venire in mente. Ho visto Great Khali col piede in te, sul Pep Undertaker. Tale qua.
No, su quello non ci piove. C'è da dire una cosa importante, però. Wardlow ha recitato molto bene la sua parte di molto arrabbiato con MJF, ma non può farci niente, perché MJF giustamente gli dice... Io ti pago per questo. Cioè, è ancora merce il servizio di Wardlow. Quando non lo sarà più, sarà tutto diverso. però sì, il pericolo c'è. Ma tu, Leo, che invece non so che pensiero hai a riguardo, ci racconti un po' come hai vissuto questo match?
Me l'aspettavo così, onestamente. Mi sembrava, diciamo, qua se vogliamo proprio andare a trovare la criticità, quale potrebbe essere? Abbiamo le cinque fatiche di Jericho, anzi, scusa, le cinque fatiche di Punk.
Quello che mi sono dimenticato di dire. Bene,
capito? Potremmo avere le cinque fatiche di Punk. Allora, più o meno il discorso è questo. Contro Jericho c'è stato il super spam di Powerbomb e poi dopo Jericho ha tirato fuori la mazza da baseball. E come, Lloyd, come si chiama? Aspetta, mi ricordo.
Lloyd, mi sembra. Floyd.
E vince e schiena Warlow e vince. Qua Warlow si distrae con MJF, roll up giusto, perché è chiuso anche in modo, diciamo, abbastanza forte con l'incrocio delle gambe da parte di CM Punk, e vince CM Punk dopo le powerbomb. Quindi, diciamo, sotto questo aspetto è questa magari un po' più la criticità che ho visto. Per il resto, bene o male, era una roba che mi aspettavo. Non sono così caustico o critico, benché, insomma, ci sono delle ragioni, come Fabrizio, eh? Però ecco, questo è quello che ho visto io.
Sì, ma Fabri è sempre un po' caustico su questo tipo di match, segmenti, scottato dal passato, ogni tanto tira fuori lo scudo di Capitan America per proteggersi, diciamo così.
4 dicembre 2010, ricordiamo.
Gennaio.
4 dicembre
2010. E niente, che dire, la prossima settimana il match che non volevo, ma si va avanti con questa storia. Sì, con tutto il bene, però Sean Spears già è normale come lottatore, se poi lo vai a inserire in questo contesto mi diventa un po' meno interessante, meno forte. A questo punto voglio vedere che cacchio si inventa, l'unica cosa.
Sì, ma è che il brutto in questo ci rimette, si fa per dire, MJF proprio a riprendere la stessa identica storyline con tutti. Affronta questo, affronta quell'altro. E, tra virgolette, stanno facendo del male a MJF, invece che agevolarlo nella sua carriera. E quello, perché poi le storyline alla fine sono uguali.
Però non so quante persone se ne accorgano così tanto. Sì, no. Mi spiego. C'è la parte di MJF che arriva e quante volte abbiamo detto, cioè, lui all'arena è un re, è un dio, e quando tu vedi uno che è un dio, che viene osannato, fischiato, è uguale, non cambia niente, è una reazione da parte del pubblico, no? Come i like e i dislike su YouTube, la stessa cosa, non cambia niente. Voi mettete un dislike, aiutate l'algoritmo di YouTube a farlo vedere a più persone possibili, e semplicemente poi noi da casa, quando esce MJF, riceviamo un po' di quell'energia per forza, e in qualche modo resettiamo un po' la memoria. Poi quando siamo qua ci pensiamo e ci viene fuori e ok, ma mentre lo stai vedendo non ce l'hai sempre in mente che lui l'ha già fatto con Chris Jericho, che lui ha fatto magari una stipulazione anche con Cody, che lui aveva fatto la stipulazione anche con insomma, che lui ha provato, perché anche con Moxley, se ci ricordiamo, insomma, ha avuto
la firma della stipulazione.
E quindi, cioè, tante volte ha fatto cose simili, però un po' quello MJF, e il bello di MJF, che è un personaggio che poi quando lo vedi dal vivo, oppure stai guardando la puntata, l'energia che ti trasmette anche il pubblico ti fa dimenticare, è quasi un elettroshock che momentaneamente ti offusca la memoria. Oh, noi poi siamo vecchi, ce le ricordiamo tutte queste cose per tante ragioni, le abbiamo già viste anche, non è lì, non si inventa mica niente di nuovo, semplicemente ripropone in chiave, tra virgolette, moderna, quello che hanno già riproposto altri.
Tanto.
Sono tornato io.
Eccolo. Sì. No, e invece no.
No, non è tornato.
Aspetta.
No, non è tornato.
Forse sì, forse no. Eccolo.
Sì, sì.
Io dovrei essere tornato.
Sì.
Sì, sì, sì.
Bene. Dicevo, per voltare pagina, un altro match che è finito esattamente nello stesso modo, in fondo, è Powerhouse Hobbs contro Dante Martin, con Dante Martin che le prende e alla fine vince. In questo caso cosa succede? Succede che, intanto non sapevo, ma c'è una schiera veramente alta di tifosi di Jay Lethal che stavano contando i giorni da quando Jay Lethal non era tornato a Dynamite, non si era più visto in All Elite.
Sono le vedove della Ring of Honor e della TNA.
E praticamente mi sono andato a beccare stamattina dei tweet che dicevano dopo 35 giorni di assenza, la Madonna, cioè tranquilli, cioè, non succede niente, vabbè, niente.
Vabbè, forse Jay perché Lethal... mi sentisco veramente poco, magari è per quello, sarà giusto l'incontro con
magari me, sì.
Forse per quello, poi non lo so. Detto.
C'è anche da dire che molti hanno visto il suo ingresso nel pay-per-view tra virgolette sbagliato, no? Quello successivo al pay-per-view dei grandi annunci, e quindi magari dicono se l'hai preso da solo da annunciare in quel modo in quel pay-per-view, usalo poi, e invece niente, questo è quello che abbiamo. Sta di fatto che anche lì non si vede più Lio Rush. A questo punto anch'io dovrei chiedermi, Lio Rush da quanti giorni manca? Sostituito al momento da Jay Lethal. Chi lo sa? C'è da dire una cosa, però. La voglio dire. Il fatto che Hook sia super face in una stable che dovrebbe avere tutte le caratteristiche heel del caso, no? Con Taz che si comporta in un certo modo, Starks e Hobbs che si comportano in un certo modo, Hook praticamente viaggia da solo ormai. Non so quanto lo potremmo ancora definire all'interno del team Taz. Sta di fatto che in tutto questo, al momento, dato che non c'è più neanche Hook, sembra un po' una faida tra afroamericani.
Beh, sì.
Sembra tutta una cosa costruita, capito?
Bene,
ad hoc.
È vero.
Non lo so. Si può fare di più, si può fare di meglio. Sicuramente Dante Martin contro Hook potrebbe essere un main event del futuro. Spero a questo punto che lo coinvolgano per gettare le basi, no? Un po' come hanno fatto tante volte, Darby Allin e MJF si sono scontrati in qualche modo, insomma, sono sfiorati più volte, Jungle Boy e MJF si sono incontrati più volte, insomma, spero che ci sia possibilità anche per Hook e Dante Martin di fare i primi passi di una faida che è comunque una faida futura.
Parere personale, secondo me Hook adesso farà tanti mesi a fare gli incontri con Rampage contro il low mid card da tanti mesi. Non lo vediamo, secondo me, ancora nelle storyline o del team Taz, comunque quello è meglio a Dynamite. Qualche incontro a Dynamite lo farà, perché prima o poi lo faranno vedere anche al grande pubblico, cioè nel senso pubblico maggiore, ovviamente, per Rampage, per ovvi motivi di orario è meno visto. Però secondo me saranno parecchi mesi, come è stato tantissimo tempo senza fare nulla, secondo me adesso sarà tanto tempo a lottare contro i Janella, con la gente lì.
È assolutamente possibile, assolutamente plausibile, ci mancherebbe altro. Come avete visto questo match, questa faida che continua? Fabri e poi anche Leo.
L'incontro è stato, sembrava l'incontro di Darby Allin, cioè Dante Martin ha tendenzialmente preso botte per tutto il momento, poi di furbizia è riuscito a schienare, grazie alla sua mossa, è riuscito a schienare, e grazie soprattutto a Jay Lethal che ha interrotto Starks da interferire. Più che altro mi ha lasciato la curiosità per vedere se Jay Lethal, Lio Rush e i Top Flights, perché comunque arriverà anche l'altro fratello, allora a sto punto faranno una stable a 4.
Potrebbe anche essere interessante Jay Lethal e Lio Rush nella stessa stable, eh?
Ma anche perché comunque Jay Lethal farebbe quello d'esperienza. Gli altri tre sono tutti giovani, ricordiamo che anche Lio Rush è molto giovane, è molto giovane. Quindi Jay Lethal sarebbe un po' la chioccia, sarebbe il Christian, quello che sta facendo nei Jurassic Express, o Jericho vabbè, Jericho è più, ovviamente, prima donna, però comunque è la stessa cosa, la chioccia in mezzo alla stable di giovani.
Nel frattempo, intanto che aspettiamo che Leo ci racconti un po' la sua su questo match, Dynamite ha fatto 969.000 spettatori, quindi sfiorato ancora il milione di spettatori, 0.39 la l'average del rating interessante, insomma. Quindi vai Leo, raccontaci tutto.
Ma allora, a questo match pensavo peggio, onesto, pensavo peggio. Ops, e invece l'ho visto un pochino più pulito, si è un po' impappinato in qualche occasione, però solamente si impappina molto di più e fa due o tre cose e poi dopo alla fine. Invece no, questa volta è stato più credibile e migliore, è migliorato, anche fisicamente l'ho visto più definito. Sotto l'aspetto, diciamo, proprio fisico, nel vero senso della parola. Quindi significa che sta lavorando e, una cosa e quando si vedono queste cose è sempre positivo. Il canovaccio del match deve essere quello, quindi Dante Martin che scappa a destra e a sinistra all'inizio e poi dopo le prende per tutta il match finché alla fine non trova un modo per vincere. In questo caso è stato Lidl. E sì, mi interessa anche il discorso che diceva Fabrizio del fatto che Lidl si metteva a capo di questa fazione, molto interessante, anche perché lui è sicuramente un uomo d'esperienza rispetto a quest'altri che è vero che Leo Rush abbiamo visto da tanto tempo, però comunque ha 24 anni, quegli altri due sono ragazzini, hanno 20 anni l'uno, quindi figuriamoci. Mi interessa molto.
E c'è anche da considerare una cosa, affiancare Leo Rush a Jay Lethal sarebbe anche cosa buona e giusta, perché Leo Rush comunque ha la testa un po', ogni tanto le sue,
sì,
le sue uscite le fa, quindi magari Lethal un po' serve.
Non che Jay Lethal l'abbia dimostrato, no, diciamo, però, sprazzi di...
No, però Jay Lethal adesso è un quarantenne, è comunque, cioè, poi il massimo che Jay Lethal, onestamente, cose grosse non ne sono mai successe, scemattine. Cioè, rispetto agli Orash, sì. Orash è già riuscito a fare di tutto praticamente. Quindi mi auguro che
di Orash ha più figli lui di capelli io, sicuramente. Quindi, vabbè. Allora, scivolando oltre nella puntata di Dynamite, entriamo in un altro segmento parlato. Diciamo l'ultimo segmento davvero importante, per due ragioni. La prima è che esce Hangman Page e comincia a parlare di quello che è il momento, no? Del fatto che necessita di un nuovo avversario. Lo sappiamo, lui sarà un fighting champion, con la differenza che non fa le sparate, diciamo, di Cody con le sue invitational, così, no? E quindi sostanzialmente dice, sfruttiamo il ranking praticamente a zero, si faccia avanti qualcuno. Poi, man mano che io lotterò con le persone, il ranking mi dirà chi dovrà affrontarmi. Quindi mossa super intelligente, apprezzatissima. Il problema è che salta fuori Dan Lambert, che io ho adorato perché si è fatto un promo della Madonna contro Hangman Page, completamente campato per aria, perché Hangman Page è perfetto in quel ruolo, ma credibile in quel momento, perché lui è molto credibile quando parla. Onestissimo anche Hangman Page, che dice, vabbè, dai, chi è? Ethan Page o Scorpio Sky? Dimmelo, potevano venire anche loro, che tanto ci conosciamo, bellissimo. Io non l'ho vista con Fabrizio sta puntata, ma mi sono immaginato Fabrizio che fa, ecco, ci voleva tanto qualcuno che dice semplicemente com'è, si conoscono tutti, cazzo, vuoi un mess titolato, vieni e me lo dici, no? Vabbè, niente. Però vabbè, questo è un altro discorso. Molto interessante il fatto che dopo aver fatto sta sparata, si avvicina sempre di più al ring, a un certo punto rientra Lance Archer. Arriva Lance Archer, è ovvio che poi va contro Hangman Page, no? Cioè è normalissimo. Arriva da solo, sappiamo che purtroppo c'è qualche problema, tra l'altro si vocifera di qualche piccolo problemino di salute in più per Jake Roberts, il quale ovviamente ha preso il Covid, ma lui ha già dei problemi di suoi polmoni, problemi che sono faccenda vecchia, e quindi era già stato male anche l'anno scorso per questo motivo, per cui è più monitorato di altri, ovviamente. Ci auguriamo tutto il bene.
Anche che abbiano fatto scadere il contratto di Jake Roberts, non credo che gli abbiano fatto il contrattone da 2 o 3 anni.
Allora, loro fanno sempre contratti da 3 anni, però non lo so, questo è per parola di Jim Ross, l'ha detto Jim Ross, quindi penso che sia vero. E niente, sta di fatto una cosa, è arrivato Lance Archer, se la prende con Adam Page, nel modo, tra l'altro, presentato anche lì con tutta l'onestà del mondo di Dan Lambert. Cioè, io sono qua che parlo, lì hai un campione del mondo, ma che cazzo te la prendi con me, pigliatela con lui, no? È lui il campione del mondo, cioè, qual è la tua più grande occasione se non averlo lì e picchiarlo? E infatti lui va e lo picchia, e quindi... Lance Archer sarà il prossimo avversario, verosimilmente, di Hangman Page. Lo sarà per tante ragioni, una delle quali è che lui è spendibile, credibile. Un'altra è che lui era Dallas all'inizio della sua carriera, un cowboy, quindi potrebbe anche decidere di tirar fuori la cosa. E sostanzialmente, ed era in coppia con Kid Cash, un altro cowboy, alla fine, insomma, ci siamo. E sostanzialmente credo che questo rappresenti un po' ciò che Mercedes Martinez rappresenta, Serena Deeb rappresenta, cioè quelle persone super credibili che dici perde, ma che bel match che farà, sicuro. E quindi nessuno di noi dice no, non voglio vedere Lance Archer contro Hangman Page, nessuno di noi dice Hangman Page perde il titolo e semplicemente ci traghettiamo verso altre sfide più interessanti. Ma se la sfida che dobbiamo vedere deve essere poco interessante, almeno che sia con qualcuno che può fargli fare un gran bel match, perché questi due si picchieranno forte, ragazzi, molto forte. Fabri, tu come l'hai visto tutto quanto?
Sono stato contento tanto di rivedere Archer, perché era parecchio che non si vedeva, quindi perlomeno ha recuperato ovviamente dal trauma cranico, quindi tutto bene. Non mi aspettavo assolutamente che, ammetto, ecco, questa però è stata una cosa un po'... Mi ha fatto piacere, però non è mancato. E questa...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Nel senso, è entrato, ok, contento che c'era, però era come se, non se mi fossi dimenticato che c'era, però grosso modo. Non è perché purtroppo il personaggio di Lance Archer è questo, non è che sia, poi l'abbiamo sempre detto, ci sono due jobber di lusso nella All Elite, sono lui e Eddie Kingston. Quindi quando hai problemi che magari devi fare fight, con mini fight, niente da dire, c'è un incontro tra un pay-per-view e l'altro, se mandi loro per il titolo, il pubblico tanto li tifa, anche se sono io, senza problemi, non si lamentano se vanno per il titolo, magari si lamentano se poi vincono, quello sì, non il TNT. Però con quello mondiale ti lamenti, poi ci sta anche. Però se fanno l'incontro per il titolo, sono tifati, il pubblico gli sta bene e via. Sono i due o tre personaggi che devono sempre servire, appunto. In All Elite al momento abbiamo loro due tra i maschi, Serena Deeb e si presume Mercedes Martinez tra le donne, e quindi cerchi. Che uno non l'ha dimostrato, e un altro così sarebbe Jericho tra i maschi, in questo momento non l'ha dimostrato, però comunque come cose sono Archer e Kingston, e hanno optato per Lance Archer, anche perché Kingston comunque una storyline ce l'ha, quindi deve continuare a fare quello.
Assolutamente sì. Tra l'altro, Leo, di tutta questa storia, insomma, io voglio sapere questo Dan Lambert come ti sembra, oltre, poi voglio sapere la tua anche, giustamente.
Scusa, qua non so rispondere. Johnny ci chiede se non era gettone di presenza Roberts. Può essere, non lo so. Non
può darsi, può darsi. Però io... Però non credo. Credo che l'AEW non, non faccia questo tipo di contratti in questo periodo storico.
Non mi ricordo se era presente nel roster come manager. Quello non lo ricordo. No, se era... Controllate il sito della Ole Lead, per favore. Così ci togliamo il dubbio. Chat,
e quindi Leo, insomma, un po' cosa ne pensi di questa possibile faida che sta per arrivare, ma anche di Dan Lambert e del suo approdo ancora una volta a Dynamite a dar una mano?
Allora, qua invece vediamo il buono dell'AEW, cioè prendere un buon lottatore come Archer, che ha delle difficoltà, assolutamente, infatti accompagnato da Jack Roberts, e affiancargli un altro manager, che è quello lì, nella persona di Dan Lambert, che è un ottimo manager, fa ottimi promo, è bravissimo. Lato negativo quale può essere? Che magari rimanere, diciamo, troppo attaccati a una persona che non è propriamente dell'AEW, perché Dan Lambert fa parte dell'America's Top Team, insomma è un po' fuori, no? È un po' un rischio, però secondo me è un rischio calcolato, perché l'AEW è una federazione costruita su storyline che però e su personaggi che a volte possono essere messi un attimo da parte e poi dopo vengono ripresi, e quando vengono ripresi non è che vengono dimenticati, quindi ecco. Che è un po' stato il rischio di Lance Archer, un po', se ci pensiamo, perché se è stato messo un po' da parte per qualche mese, sicuramente visti infortuni, però insomma Fabrizio l'ha detto, non gli è mancato, e quindi ecco, questo è stato il rischio. Invece è stato messo subito contro Hangman Page, giusto, perché così almeno lo rimettiamo sotto la luce dei riflettori.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Chi si toglie invece dalla luce dei riflettori probabilmente per un po' è Hikaru Shida. Io ve l'avevo detto già la settimana scorsa, è stato reiterato semplicemente ciò che era iniziato con il torneo per il titolo TBS. Hikaru Shida è stata nella storyline infortunata da Serena Deeb, si lancia quindi una Serena Deeb super cattiva, come voleva sembrare e essere nelle ultime apparizioni, e si toglie un attimo dai piedi Hikaru Shida. Allora, cerchiamo di fare un attimo di ordine, poi Fabrizio mi aiuta un po' su questa cosa qua, che insomma, sono abbastanza certo anche lui abbia qualche idea a riguardo. Si è aspettato probabilmente l'azzeramento del ranking, perché se lei deve star fuori 2 o 3 mesi, nel frattempo le altre ragazze col ranking a zero tutte cominciano a salire, quando torni Hikaru Shida ne deve fare un po' di strada quantomeno prima di ritrovarsi verso il titolo. Era l'unico modo per tenerla fuori, probabilmente. Sei d'accordo?
Sì, sì. Anche se il modo di prendere un infortunio, il problema è che sono partiti troppo indietro. 2 mesi, 2 mesi e mezzo, e riprendere il discorso dell'infortunio, quando l'abbiamo detto la settimana scorsa, la faida di fatto l'aveva vinta Hikaru Shida 2-1, 3 incontri, ha vinto 2-1 e basta. Aveva più senso allora, dopo il terzo incontro, magari Serena Deeb incazzata, gli picchia al ginocchio ancora e poi togli Hikaru Shida, tanto avrebbero soltanto anticipato di un mese. Hanno aspettato, hanno voluto fare il quarto incontro, che fa presumere che appena torni Hikaru Shida si può prendere la vendetta su Serena Deeb. E quindi ci sarà la cinquina in questo caso. Cioè, è molto probabile, anche perché è giusto, chi torna dall'infortunio è storicamente la prima persona che sfida. Poi i face lo fanno sempre, la prima persona che sfida è sfida sempre quello che l'ha infortunato. E questa è la legge non scritta del wrestling. Quindi vedremo. La quinta sfida, vediamo, tra 2, 3 mesi, 1 mese, non sappiamo quanto sarà ferma. Molto probabilmente Hikaru Shida andrà in Giappone, vado a presumere, o magari si può riprendere anche da qualche acciacco, perché uno che lotta da 2 o 3 anni, qualche acciacco ce l'hai. Non è detto che devi essere infortunato, però magari hai quel mal di schiena che ti tiene un po', dici va bene, un po' di pausa e ciao. Potevano gestire meglio il discorso, è stato passato troppo tempo tra il primo incontro e l'altro, e infierire sul ginocchio, anche perché messa come è stata fatta, Serena Deeb adesso me la devi, si fa per dire, la devi dimostrare come quella che vuole infortunare le persone, sempre al ginocchio. Se adesso mi presentassero Serena Deeb contro un altro avversario, mettete voi il nome che volete, e comincia a rompere le palle al ginocchio, allora è una specie di gimmick, tra virgolette, propedeutico.
L'aveva fatto a Rio. Ti ricordi il match contro Rio?
Sì.
Forse aveva già deciso di percorrere quella strada, in realtà.
Quindi molto probabilmente lei, visto che la sua mossa finale comunque è quella sorta di Boston Crab a una gamba, comunque
una sorta di suplex,
il leg, comunque alla leg a una gamba, e quindi è giusto che provi a colpire il ginocchio, non sempre con le stampelle, magari poi tendo stick, quello è un altro discorso, e magari ora me la giustificano anche così, forse. Non credo, però si sa mai.
Vedremo, vedremo. Leo, tu sei pronto a stare qualche mese senza Hikaru Shida?
Sì. È stata anche la mossa giusta, onestamente. Perché quando togli una luce così abbagliante, escono fuori, diciamo, le piccole lucine, quindi magari molte lottatrici che sono lì lì per fare il passo decisivo lo possono fare davvero. E quindi secondo me è la mossa giusta. Si può, io per esempio ho una mia personale idea, la Dib non aveva bisogno della scorrettezza prima dell'inizio del match, poteva tranquillamente fare un match, impostarlo sul ginocchio, distruggere il ginocchio post match come capita 90% delle volte, ma questo è un gusto mio personale, perché io quando la Dib, come tutti i lottatori o lottatrici che hanno una determinata caratura, non hanno bisogno della scorrettezza. Cioè, è come se li devalorizzi un pochino, no? Quindi ecco. Però comunque io sono pronto per questi mesi senza la Shida.
Io direi che, correggimi se sbaglio Leo, mi pare che comunque ci sia gente ora. Cioè, a differenza magari di un anno e mezzo fa, in cui dici, stai senza Hikaru Shida, sto giro appunto abbiamo Statlander e Britt Baker, abbiamo Ruby Soho che è lì, Thunder Rosa adesso c'ha la sua faida con una nuova arrivata di lusso, comunque donna d'esperienza e quant'altro, insomma ce n'è adesso.
Ce n'è un'altra di lusso che ha detto che se la chiamano andrebbe volentieri.
Ma io sono pronto e l'accetto più che volentieri.
Adam Cole,
vediamo.
È proprio quella Adam Cole, è il solito, non quello vero, non qua scrive in italiano. Se arrivi per il titolo TBS, è l'unica che potrebbe far fare un bel match a Jade Cargill. In questo momento, secondo me, non ci va contro Jade Cargill. Per quanto sì, un bel match, potrebbe farle fare un match. E se con lei facessero come con rientro di Archer, mandandola direttamente contro la campionessa?
Allora, ci può anche stare, ma Archer si è fatto male da solo. Si è fatto un pile driver praticamente nel tentativo di fare una mossa, quindi non ha un obiettivo di rientro, no? Io ricordo sempre quel match.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. In realtà, una partita di calcio avvenuta nel girone di ritorno con Diego Maradona che ritorna in campo dopo un infortunio, la frattura di una caviglia, rientra in campo e vuole esserci per la partita di ritorno perché dovrà affrontare quella squadra lì dove c'era il tizio che gli aveva rotto la caviglia. E lui a un certo punto della partita fa veramente un dropkick al tizio e comincia, e c'è ma si menano proprio, insomma. Quindi in questo caso, dato che Serena Dib ha fatto un po' la Maradona, no? Grande fuori classe, ma ha fatto il gol di mano.
C'è una differenza. Prima Maradona gli ha fatto girare la testa per un tre quarti d'ora, poi.
È vero. Però sta di fatto che si palleggia nell'essere Maradona, no? Chi fa gol di mano e chi invece, nonostante le grandi doti, quindi Serena Dib, e chi invece farà il Maradona e tornerà per prendersi anche la sua rivincita, come farà Hikaru Shida.
È una cosa del wrestling, i face che vengono infortunati al ritorno affrontano quello che l'ha infortunato. hanno deciso che la vera bella è un quinto incontro, al meglio dei cinque, non al meglio dei tre, tra l'altro, queste due.
Vero, verissimo, verissimo. E quindi, quando io tornerò, distruggerò StreamYard, quando tornerò a poter fare le cose come si deve, perché ovviamente sono io il face, capito? Cioè, in questo caso è evidentissimo.
Dalla prossima settimana, da un'altra piattaforma, registreremo così come vendete.
OBS preparato.
Quindi StreamYard.
Assolutamente. Sì, fai attenzione, StreamYard, fai attenzione.
Stai attenzione.
Allora, qua entriamo nella fase dove si rientra quasi tutto nel normale, perché ci sono Penta e Matt Hardy che si scontrano. Matt Hardy è nel suo home state, quindi è un po' come se non fosse a casa proprio, ma abbastanza a casa, e quindi vuole fare un po' bella figura. Ma va contro Penta, in questa faida un po' sconclusionata, un po' avanti e indietro, ma va bene comunque. Sta di fatto che va contro Penta, perde in un match discretamente skippabile, in cui alla fine sostanzialmente arriva la sorpresa della settimana. Perché? Sorpresa più o meno. Perché sostanzialmente è arrivato Malakai Black e ha completato quell'interferenza che era stata citata come il motivo per cui la settimana scorsa i due hanno perso il titolo. Quindi, come dicevamo noi, probabilmente c'era ancora un altro pezzettino di interferenza che doveva esserci. Inizialmente c'è soltanto stato la luce che è andata giù per pochi secondi, ma niente. Sta di fatto che Malakai Black arriva, comincia a colpire a destra e a manca, ma poi arrivano anche i Varsity Blondes, che vengono anche loro ad arman forte sostanzialmente a Penta, più che altro per andare contro, ovviamente, a Malakai Black. Malakai Black che sta per essere pestato, ma la ragazza che sostanzialmente noi pensavamo potesse essere un'adepta, Julia Hart, ha detto fermatevi, non sorpassate quel limite. Sì, dicevi, Fabri?
No, sì, dicevo che ha detto è abbastanza.
Sì, non sorpassate quel limite. Alla fine arriva un aiuto per Malakai Black. Questo aiuto è Brody King, che discretamente che è arrivato, ha fatto piazza pulita.
È Brody King.
è vero anche questo. Si sbarazza di tutti sul ring, aiuta Malakai Black, apre di fatto al primo membro la House of Black. Potrebbe anche essere l'unico membro, per quanto ne sappiamo noi, però per il momento è il primo, su questo non ci piove. E poi ovviamente arriva anche la conferma nei social, è stato proprio preso nel roster della All Elite, quindi ennesimo arrivo in casa AEW, vediamo cosa succederà.
Tavolo di commento, per chi non lo conoscesse, hanno ricordato che è stato campione di coppia a Ring of Honor, anche perché giustamente
attualmente è campione di coppia della Pro Wrestling Guerriglia con
Malakai. Strano che non l'abbiano nominata, essendo comunque Excalibur non è più
Excalibur,
è uno dei fondatori della Pro Wrestling Guerriglia, e la Pro Wrestling Guerriglia invece non l'hanno nominato.
E non so bene come sia la questione, però non l'hanno nominata. Probabilmente hanno qualche problemuccio, nel senso che Ring of Honor a livello internazionale viene gestita molto da Fight.tv, sì, che gestisce anche la AEW a livello internazionale, quindi probabilmente hanno meno problemi a citare la Ring of Honor. Pro Wrestling Guerriglia invece non ha questa copertura.
C'è anche da considerare che comunque la Ring of Honor, anche se uno non la guarda, bene o male di nome si sa. Dice ok, è un'altra federazione, anche uno va bene. Pro Wrestling Guerriglia forse è ancora più di nicchia quello, sì.
Pro Wrestling Guerriglia è molto statunitense, molto della sua area, molto della sua zona. Vabbè, c'è tutta la storia, sarebbe da spiegare.
È praticamente irreperibile qua, è la Proverso in guerriglia, cioè bisogna fare i salti mortali per vederla.
Sì, e soprattutto bisognerebbe fare un ragionamento per cui è diventata molto famosa, non per caso, ma perché degli influencer, semplicemente persone famose, si facevano le foto all'interno di questi show e dicevano: ah, sono venuto a vedere la Proverso in guerriglia qua a Los Angeles. E dato che Los Angeles pullula di gente famosa, la gente poi andava a vedere gli show per incontrare anche la gente famosa. Ma non erano stati chiamati, cioè nessuna di queste persone è mai stata chiamata vieni a vedere il wrestling. Questa è la parte divertente. Sarebbe da fare un contenuto a parte, ma vabbè, lasciamo appostare al momento.
Comunque,
sta di fatto che...
Spero, Leonardo, io e te che siamo le vallette di Stefano stasera.
Sì.
Guarda, la House of Black sta prendendo piede e qui... ti chiedono, ovate, vorrei vedere Julia Hart nella House of Black, magari in stile indemoniata, tipo Alexa Bliss. Io toglierei la parte tipo Alexa Bliss, quella parte lì.
Io toglierei il stile indemoniata e lascerei solo Alexa Bliss.
Io metterei, guarda, falla così. Io vorrei vedere Julia Hart nella House of Black, magari, punto. O anche senza il magari, non...
Però visto che la domanda stava fatta a Stefano, diciamogli solo Alexa Bliss.
Esatto. Secondo voi la costruzione della House of Black come stable può portare Malakai al titolo mondiale? Per me no. Secondo me non lo prenderà mai il titolo mondiale.
No.
Vado pesantissimo.
Io ti dirò di più.
Il titolo mondiale ha scritto... Vai.
Scusami, la faida vera che ha contro Pac la perde Malakai Black. Io vado oltre anche.
Ha una faida con Pac? Questa è la domanda.
Quanto cazzo fomenta?
Questa è la domanda. Ma la domanda è, ha una faida con Black? Con Pac?
Sì.
Io non sono così convinto, eh? Io non sono così convinto. Lui si è preso il Black Mist in tutti e due gli occhi e ha fatto un promo bellissimo, peraltro, un promo nel quale sostanzialmente lui dice che ora ci vede meglio di prima. Occhio, attenzione, perché potrebbe arrivare a fare una sorpresona incredibile e mollare i Lucha Bros ed entrare a far parte della House of Black. Occhio, perché io non la vedo così impossibile.
L'ho posata anch'io, però mi sembra bruciarsi un Malakai Black contro Pac, non so se lo fanno. Poi ci sta.
Non lo so. Io comunque vi dico, quel titolo ha molto più il nome di...
Dynamite da Rampage.
Certo. Io dico, comunque ha più scritto quel titolo, il nome Andrade l'Idolo, rispetto al nome Malakai Black.
Assolutamente. Sì. Anche per quanto a tanti non sembra gestito male, eccetera, proprio per come stanno gestendo Andrade. E adesso che parte con l'azzeramento del ranking, eccetera, Darby Allin se le prende ad Andrade, cioè così, e tanto va a battere uno di quelli in rampa di lancio.
Lì il discorso Darby Allin è molto incasinato, attenzione, perché potrebbero decidere di momentaneamente affossarlo, perché potrebbe perdere molte volte in molte circostanze diverse per tante ragioni diverse per poi farlo rinascere, cioè potrebbe essere veramente il momento di costruire il nuovo Darby Allin, e il nuovo Darby Allin si costruisce incenerendo un pochino quello che c'è adesso, però non la vedo così impossibile la questione Pac che si allea con Malakai Black.
Eddie, non è stata bocciata su Julia Hart, ma ti dovevi fermare a vorrei vederla nella House of Black. Era. In lì va tutto bene.
Io sono convinto che Alexa Bliss abbia un sacco di qualità veramente incredibili. All'interno del ring è molto carente. Come personaggio si sta provando a gestire anche in questa gimmick specifica, però la vedo completamente fuori dal suo mondo. Cioè lei è un'altra persona, e a lungo andare questa roba qua poi ti fa frenare per forza, perché o tu hai quasi una sorta di personalità multipla, come per esempio si parla di Penta, no? Penta, tutti dicono, ragazzi, è l'uomo più buono del mondo, cioè il più tranquillo, il più calmo del pianeta. Quando deve diventare Penta, allora tira fuori quella personalità che voi vedete.
In tutte le interviste, sia Penta che Phoenix, quando gli chiedono il discorso della maschera, eccetera, a Phoenix, un bambino tra l'altro, gli aveva chiesto se aveva paura di fare delle manovre, cioè, tutte e due lo dicono sempre, lo ripetono molto spesso, appena si mettono la maschera, gli passano delle paure. È proprio come cambiare completamente, non soltanto per un discorso da dire al pubblico, in più di un'intervista, Phoenix l'ha detto anche 2 settimane fa, tra l'altro poco dopo.
Prima di spezzarsi tutto.
No, forse poco dopo di spezzarsi tutto anche. Però parlano proprio che quando hanno la maschera è un cambio totale, proprio quasi di personalità per davvero. Diventano più coraggiosi, perlomeno hanno questa parte qua.
Comunque il fatto che sia arrivato Brody King, io lo dico, potrebbe portare tranquillamente Malakai e Brody King insieme contro i due Lucha Bros, che così li togli completamente dalle cinture, e lì potrebbe esserci un ritorno di Pac che a sorpresa si allea con gli altri. Quindi io non la vedo così lontana dalla realtà. Dall'altra parte ho citato prima,
ci ha dimostrato, e scuso periodo Covid, che quando Pac fa i video poi è roba di 1 o 2 settimane prima che arrivi, a brevissimo.
Sì, assolutamente sì. E prima ho citato Andrade non a caso, perché Andrade poi è andato a fermare Matt Hardy, che stava facendo un promo molto particolare, di cui andremo a parlare, e si accorda con lui per fare 2 chiacchiere nell'ufficio di Matt Hardy, di una cosa che potrebbe ovviamente avvantaggiare Matt Hardy, ma chiaramente avvantaggiare anche Andrade l'idolo. E noi sappiamo che per come è lui avvantaggerà sicuramente Andrade l'idolo, e capiremo se riuscirà anche in qualche modo ad avvantaggiare Matt Hardy. Sta di fatto che Matt Hardy stava dicendo: io ora devo pensare di più a me stesso. Che cosa significa questa frase? I due private party sembrano non averlo capito. Allora, dato che i private party ci ascoltano sempre, perché conoscono perfettamente l'italiano, anzi, ci ringraziano spesso perché stanno imparando l'italiano grazie a Elite Friday, cari private party, questa è la prima apertura all'arrivo di Jeff Hardy. Cioè, lui deve smontare il suo ufficio, il suo office, la sua stable, perché deve riprepararsi all'arrivo di Jeff Hardy. Quindi state tranquilli, tutto normale, anzi, pregate di poter fare anche un match contro gli Hardy Boys, perché comunque sarebbe l'ultimissima fase degli Hardy Boys.
Cosa che molto probabilmente è scritta, sarà veramente il primo incontro degli Hardy, o la prima faida comunque.
Possibile. Hardys che poi affronteranno ancora gli Young Bucks, e affronteranno gli FTR, che affronteranno questi, che affronteranno quegli altri. Insomma, è una specie di lungo farewell tour degli Hardy, esatto. Probabilmente.
Esatto.
Non lungo tanto quanto quello di Onita, che ogni 5 minuti si ritira per poi fare il match di rientro, ma comunque insomma una cosa del genere. Quindi aspettatevi questo. Andrade, peraltro, che è in ballo con Darby Allin, il quale comunque è in ballo anche con tanta altra gente. Per esempio gli Acclaimed, che hanno lottato e vinto contro i Bear Country. Bear Country che, insomma, ammettiamolo. C'eravamo dimenticati di loro, e ammettiamolo altrettanto candidamente. Io mi sono comunque già dimenticato nuovamente di loro. Sono veramente insipidi sotto tanti punti di vista, e niente, sono lì, ogni tanto appaiono, li accettiamo, ma penso che non ci puntino nemmeno i Bear Country sui Bear Country, cioè, quindi non va così.
No, match continua a non dire niente.
Ma infatti sono scialbi.
Sono buoni per match.
Sì, a Dark ci sta.
Sì. Sì, però sarebbero buoni per prenderle a Dark, non per vincere, capisci? Cioè.
E le prendono anche a Dark, a seconda di come gira la luna.
E poi a seconda di come girare l'una sono face, heel, sono praticamente hanno sì sono super lunatici, sono, devono essere entrambi insomma con problemi mentali abbastanza, disturbo della personalità abbastanza importante. Stato il fatto che ci sono stati gli acclaim contro i Bear Country, alla fine la cosa che interessava era l'arrivo di Darby Allin e Sting, i quali le prendono, le danno, insomma siamo alle solite, niente di nuovo sotto il sole. Match super filler. Fabri, vuoi aggiungere qualcosa? Leo, volete aggiungere qualcosa?
Cos'è il classico, è il cosiddetto match panino o match per andare in bagno, quello è, quello è stato. non c'è nulla da dire. Sì, per renderlo un pochettino più interessante hanno fatto arrivare Sting e Darby Allin, quindi è tutto detto.
Eppure, e poi
Leo, tu cosa dici?
Niente, circolare come i Virgili Urbani.
Ok. Prima di addentrarci nel main event, credo sia doveroso ricordare che questa faida che voi avete visto di Daniel Garcia e Sammy Guevara, in realtà è una faida che, diciamo, che ruota intorno a qualcosa di un pochino più esteso, un po' più complicato di così. Nel senso che Daniel Garcia e 2.0 hanno attaccato più volte Eddie Kingston, Eddie Kingston li ha affrontati, ha chiesto l'aiuto di Santana e Ortiz, che erano stati insieme a lui di LAX, in TNA e nelle Indie. Quando sono arrivati, che insomma hanno lottato e si sono aiutati vicendevolmente, a un certo punto a Rampage, dove uno dei commentatori è Chris Jericho, sono successi un po' di fatti extra rispetto al match e Chris Jericho è andato ad aiutare Eddie Kingston a liberarsi dall'assalto dei due il sostanzialmente soprattutto dei 2.0, ma anche in realtà di Garcia, quindi dei trail. A un certo punto quindi non ti mischiare nei fatti miei, l'altro che dice non sono venuto ad aiutarti, è che c'ero proprio con i due 2.0, infatti i due 2.0, ma anche Daniel Garcia, vanno a rompere il cazzo a Chris Jericho. Insomma è una specie di girandola quella che stiamo vedendo, con due fazioni e un povero Cristo da solo che ce l'ha con tutti e che comunque con chi se la prende spende il pubblico dalla sua parte, perché Eddie Kingston ha comunque il favore del pubblico. Succede anche un promo proprio all'interno di questa puntata, oltre al fatto che si rivede anche Jack Hager, anche di lui ci eravamo dimenticati, non vi preoccupate. Succede che a un certo punto Santana, con la sua solita espressione che mi mette sempre paura, dice sbrigatevela voi, cioè non voglio sapere niente, perché Eddie Kingston dice, ah, questi due sono miei amici, compagni di una vita. Chris Jericho gli dice, non siamo più nelle strade di New York, qua noi siamo una famiglia, siamo molto uniti. Insomma, si stanno probabilmente gettando le basi per vedere una divisione di quello che è l'Inner Circle e la riproposizione, credo, degli LAX. In tutto questo ci sono di mezzo Garcia e 2.0. i quali vanno, vengono, interferenze, cazzi, mazzi, ramazzi, e nel frattempo Daniel Garcia si va a beccare pure un match per il titolo TNT, avendo vinto pochissimo, ma avendo già fatto un sacco di match molto interessanti contro Danielson, contro Kingston, contro Punk. Cioè, zitto, sto qua, si li sta perdendo, ma si sta mostrando contro tutti, e ancora una volta, anche contro Sammy Guevara, è andato molto bene, tranne la GTH finale.
GTH.
Esatto, la mossa finale che è andata malissimo, e per il resto gran bel match. Piccola nota a margine, ma importante, hanno sforato e TNT non ha fatto una piega, TBS scusatemi, non ha fatto una piega, ha seguito l'azione fino alla fine senza togliere lo stream. Avrebbero potuto farlo, non l'hanno fatto, tanto noi non ce ne saremmo mai accorti fruendo del servizio attraverso fight.tv, però sta di fatto che non l'hanno fatto, questa è la cosa importante. Per cui Fabri, ho fatto il recappone, tu magari raccontaci un pochino come ti è sembrato questo match, il proseguo di questa fight gigante.
Mi aspettavo un bel incontro, è stato un bel incontro, anche perché di quelli che ci sono dall'inizio, Guevara, l'abbiamo sempre detto, è quello più pronto, comunque è quello già tendenzialmente formato. E Garcia invece, cioè, lo sappiamo, è molto molto bravo, deve dimostrare di saper affrontare tanta altra gente, e lo fa bene, continua a farlo, continua ad affrontare, continua a lottare bene, e la stable, secondo me, quella stable gli sta stretta, perché i 2.0 non sono alla sua altezza, c'è cioè questo piccolissimo particolare.
Sono di supporto, via, adesso un pochino per aiutarlo, un pochino a estradarlo, perché fondamentalmente può essere un fenomeno quanto ti pare, però sei sempre giovane, quindi loro hanno più esperienza, benché vengano, diciamo, sempre dai sobborghi del wrestling, però possono dare una mano per qualsiasi cosa. Lo aiutano, gli fanno fare uno o due anni di praticantato, basta. Poi dopo è logico che ognuno prenderà la sua strada.
Sì, il fatto di essere legato a loro è che sono tante sconfitte per lui. Quello se le prende soprattutto nei 3 contro 3, magari, quello sicuramente nei trios. Però
penso di mostrare. Ne ha preso anche molto in singolo, diciamoci la verità. Sì.
Però.
Vabbè, da quando è arrivato, in realtà le ha sempre prese. Poi alla fine.
È che è di quelli che sì, le prende, però se ti dovessero, entriamo quasi in un discorso Archer, però ovviamente qua al contrario, se ti dovessero dire guarda che se fanno la rivincita la vince Garcia, va bene, sì, ok, cioè, non si grida lo scandalo, ed è già arrivato a quel livello lì, agli occhi della gente, noi sappiamo che è bravo, che ha fatto già qualcosa prima, però comunque agli occhi della gente arrivare già a quel livello lì, appena arrivato, giovanissimo, cazzo. Se non fai lo scemo, hai abbastanza scritto futuro davanti, a prescindere dalla elite in generale, come wrestler.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente. A margine di tutto ciò, chiudiamo con questa notizia, non notizia, nel senso, la riportiamo. Mm-hmm. PWI, il magazine che da tanti anni, Pro Wrestling Illustrated, fa parte del panorama del wrestling mondiale, soprattutto americano in realtà, ha stilato una classifica di gradimento dei lettori. E i lettori hanno stabilito che su 10 premi, 9 li hanno praticamente presi quelli della All Elite. Scelte opinabili, scelte democratiche, e niente, non leggo altro che contentezza, qualcuno invece un po' una vena polemica, mi fa ridere, è il pubblico, okay. Il pubblico parla il problema, come cazzo gli pare, no?
Il problema di essere contenti, tristi, polemici, quello che è che va in base, che ne so, se il migliore incontro l'ha vinto Gino contro Pino. Se a me è piaciuto Gino contro Pino, anche ai più è piaciuto il mio incontro. Se invece a me non era piaciuto, ma guarda te, cazzo, ho fatto vincere quello che a me non è piaciuto.
È così.
Secondo me c'è un'indicazione importantissima sotto questo aspetto, cioè l'utenza che legge PWI rientra, secondo me, all'interno della demo dell'AEW.
Insomma,
che è un'utenza molto molto attiva, cioè anche non è un'utenza passiva come quella della WWE, che può essere rappresentata dai ragazzini oppure dai genitori dei ragazzini che sono passivi rispetto a quello che vogliono i figli.
L'utenza PWI è molto più tendente all'indie, conosce tendenzialmente molto più,
sì, certo,
wrestling in generale. Quindi uno che guarda la WWE e basta, che ce n'è tantissimi, quindi ci mancherebbe, difficilmente prende PWI, parlo degli Stati Uniti. Tanto io avevo qualche numero di PWI che quando ero ragazzo erano arrivati qua all'epoca. Manco farlo apposta.
Sì. Possono arrivare ancora, comunque. Non so se
sì, adesso, sicuramente.
Sicuramente qualcosa può arrivare.
Però è un'utenza così, è un'utenza un po' più da lì, un po' più indie e... Chi legge PWI conosce Ring of Honor piuttosto che Impact, piuttosto che magari qualcosa del Giappone, e quindi è più detta francamente, è più facile con PWI che vincano incontri della All Elite se vanno per cose di peggiore.
Ma a quanto pare, insomma, la polemica è sempre figlia delle stesse persone, ma comunque non c'è nessun problema. C'è anche un trademark nuovo per quanto riguarda la All Elite, che insomma sta per essere formalizzato.
La mia perplessità è perché votare Britt contro Rosa meglio di Paige, Danielson o altri top match. Anch'io non avrei scelto quello, però che te devo dire. No.
Guarda, io sono convinto di una cosa.
Io te l'ho già detto della All Elite, l'abbiamo detto negli awards, io ho votato Phoenix contro Vega, io avrei votato quello, più o meno.
Io sono convinto di una cosa, però. Quello è stato un match epocale. Cioè, ha dato qualcosa che la gente non si aspettava. E lo dico molto sinceramente, tutti si aspettavano i match della Madonna quando c'è stato Omega Page, quando c'è stato Omega Danielson, Page Danielson. Tutti si aspettavano il match della Madonna, ma nessuno, o pochissimi, e quei pochi erano comunque molto in azzardo o inconsapevoli, erano convinti che avrebbero fatto così tanto bene Thunder Rosa e Britt Baker, che avrebbero messo così tanto la vita a rischio e che sarebbe stato un match di quel livello, di quel calibro. Quindi, anche un po' per premiare qualcosa di particolare, le persone poi magari si sono volute ricordare di quello. Perché è davvero stata la prima volta che in All Elite si è visto un certo tipo di incontro nelle donne, un incontro da zero miedo, per intenderci. Sì. Quindi ci può stare. Io non l'avrei votato come miglior match, assolutamente no. Ma chi se ne frega, cioè era tra i papabili e un numero di persone X lo ha votato, cioè non è difficile, cioè, da capire.
È sicuramente un match che ha diritto di cittadinanza.
Assolutamente, assolutamente. E sta benissimo all'interno dei papabili match. Se poi per la maggior parte delle persone che hanno gusti, cioè è stata votata come Rising Star, miglior rookie, chiamatela come cazzo vi pare, Jade Cargill, io non la voterei neanche come rappresentante di classe, figuriamoci. Però il pubblico ha votato così e chi se ne frega, cioè gli si dà il giudizio che si vuole. Non è così importante far polemica, ragazzi. Dai, da bravi. Va bene, e dicevo comunque per chiudere, c'è un trademark che sta per essere ufficializzato, comunque si sta per ufficializzare della All Elite. Andate a vedere, insomma, ne parlano diversi siti. Non vi voglio dire niente perché, insomma, si parla di un nome, di un trademark anche, oltre a questo, molto caro a tanti tifosi non All Elite, quindi già lo sai. Ecco. Va bene, sì, io direi che a questo punto possiamo chiudere qui anche questo giovedì, la puntata che viene da venerdì, e chiudiamo la stream. Cosa dici?
Siamo sempre qui.
Chat, io mi rivolgo sempre a voi perché siete l'anima pulsante di questo podcast. Grazie di cuore per partecipare attivamente a quello che facciamo. Ricordatevi di condividere quanto più possibile il nostro podcast, il nostro lavoro, ben consapevoli che ci sono tantissimi podcast molto interessanti là fuori, però siamo anche consapevoli che possiamo ritagliarci il nostro piccolo spazio e magari possiamo interessare a qualcuno dei vostri amici, dei vostri conoscenti. Quindi voi fate quest'opera importantissima di condivisione, mettete like alla puntata su YouTube, anche se siete venuti ad ascoltarla qua, perché anche quello è importante, anche quello ci aiuta a dare ricircolo ai nostri contenuti. E come sempre vi ringraziamo per aver partecipato dall'inizio fino alla fine. Un grazie di cuore ovviamente va a chi è venuto a dar manforte senza essere stato chiamato con largo anticipo, ma lui ci mette larga passione, quindi grazie mille Leo.
Buonanotte a tutti, grazie a voi.
Fabri, è stato un piacere come sempre, ti ho accusato all'inizio di avere problemi di connessione, poi sembrava che li avessi io, in realtà i problemi ce li ha avuti streamer, dalla fine noi ci vogliamo bene uguali come prima di fare questo podcast.
Così pare. Quindi...
Ne prendiamo atto
e studiamo da farsi.
Assolutamente sì. Qui il ditino lo deve pigiare Fabrizio. Io vi ringrazio di cuore. Ci sentiamo ovviamente per la review di Rampage sabato alle 18 sul canale YouTube e con un nuovo episodio di Elite Friday. Ci sentiamo fra 7 giorni. Grazie mille a tutti. Alla prossima.